Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa mattina torniamo al nostro studio dell'anatomia della Chiesa ed abbiamo interrotto, anche piuttosto a lungo potrei aggiungere, il nostro studio di Seconda Corinzi e ritorneremo a quell'undicesimo capitolo e finiremo quei tre versetti finali, prima o poi, presto, ma il Signore ha veramente messo con forza sul mio cuore il fatto di tornare a discutere l'anatomia della Chiesa e quello perché nel corso degli anni il Signore ha portato così tanti di voi ad unirsi a noi, molti di voi siete nuovi nella nostra Chiesa ed è indispensabile che comprendiate la natura ed il carattere della Chiesa, il perché facciamo quello che facciamo nel modo in cui lo facciamo e quindi stiamo affrontando questa questione del com'è che funziona la Chiesa e studiandolo stiamo passando un tempo veramente meraviglioso. Meraviglioso. Stiamo prendendo in prestito dalla metafora biblica della Chiesa come il corpo di Cristo e sappiamo che si tratta di un'identità ricca e meravigliosa che racchiude grandi tesori di verità per la nostra edificazione e per la nostra applicazione pratica. Abbiamo paragonato la Chiesa ad un corpo e Cristo al capo, così come l'Apostolo Paolo ci insegna in Efesini e Colossesi. E nel mentre abbiamo anche considerato un po' più in profondità, in un certo senso estendendo la metafora, parlando dell'anatomia della Chiesa. E per cominciare vorrei semplicemente portarvi ad un passo dalla Scrittura, Efesini capitolo 4, se volete aprite le vostre Bibbie al versetto 11 e a seguire. Paolo scrive, è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi in vista all'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Ora, questo è materiale profondo, materiale ricco, e potremmo passare molto tempo a considerare tutte le sfumature delle parole di Paolo qui, ma solo per indicarvi una cosa come punto di partenza sarebbe questa, che l'edificazione del corpo di Cristo, che è ovviamente ciò in cui siamo impegnati, ha come fine o come obiettivo la misura della statura che appartiene alla pienezza di Cristo. In altre parole, noi vogliamo che il corpo di Cristo sia quanto più possibile simile a Cristo. È per questo che Paolo in Galati 4:19 disse che era in travaglio, era in agonia affinché Cristo non fosse pienamente formato in voi, dice. Dobbiamo essere simili a Cristo, non soltanto come individui, ma come corpo. Dobbiamo arrivare alla pienezza della misura della statura di Cristo. E questo implica l'unità della fede, questo implica una conoscenza profonda del Figlio di Dio. Dobbiamo sapere com'è prima di poter essere come Lui. Dobbiamo portare le sue caratteristiche, dobbiamo manifestare le sue virtù, così che la Chiesa non sia un'organizzazione religiosa, non sia un gruppo di persone collegate in modo più o meno vago, ma un organismo vivente che possiede la vita stessa di Dio. Persone in unità organica, in unità spiritualmente organica, che si muovono verso la somiglianza a Cristo. Vi ricorderete ad Antiochia che i pagani per la prima volta identificarono i credenti come cristiani, che significa piccoli cristi. Quindi l'idea della crescita della Chiesa, l'idea del corpo spirituale di Cristo, è che esso cresce, matura ed assume il carattere di Cristo, che diventa virtuoso così da manifestare proprio quelle cose che contraddistinguono il carattere del suo Signore e del suo Capo. Ora, quindi, ci stiamo concentrando su questo processo. La Chiesa, identificata come il corpo di Cristo, non è statica, ma è in crescita e si sviluppa nella somiglianza a Cristo. Abbiamo cominciato, vi ricorderete, con lo scheletro. ed abbiamo suggerito diverse cose che erano importanti in quanto strutturali, fondamentali, che danno alla Chiesa la sua forma, la sua rigidità, cose che non sono negoziabili, cose essenziali, cose di fondo. Le abbiamo considerate attentamente per diverse settimane e poi siamo arrivati in secondo luogo ai sistemi interni. Il corpo naturalmente è incompleto come scheletro, su quello scheletro bisogna appendere tutti i sistemi interni che portano la vita della Chiesa, che lo rendono un corpo vivente e non soltanto uno scheletro. E quindi abbiamo considerato quali sono i sistemi interni che rendono la Chiesa il corpo di Cristo, che la rendono ciò che Dio vuole che sia, ed abbiamo cominciato con la fede. Abbiamo detto che il punto di partenza naturalmente è quello di credere a Dio, di confidare in Dio, di conoscerlo abbastanza bene da confidare in Lui in ogni questione della vita. E ci siamo ricordati di Abacuc 2.4, il giusto vivrà per fede, di 2 Corinzi 5.7, camminiamo per fede e non per visione. Naturalmente ci siamo anche ricordati di prendere lo scudo della fede ed essere in grado di spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. E poi il secondo sistema interno è l'obbedienza, che corre proprio in parallelo con la fede. La sua compagna è una sottomissione a tutto ciò che il Signore ci chiede, a fare tutte le cose che vi ho comandato. Noi che un tempo eravamo schiavi del peccato, ora siamo diventati schiavi della giustizia, dice Romani 6,17, e l'obbedienza alla parola di Dio, obbedienza alla volontà di Dio ci caratterizza. In terzo luogo abbiamo parlato dell'umiltà, quella più nobile delle virtù cristiane, il vero riconoscimento del proprio peccato, della propria indignità. L'umiltà l'abbiamo notata come non una questione di debolezza, certamente non equivale alla peccaminosità, non equivale all'ignoranza, non equivale alla paura, al timore. A volte si presume che persone peccatrici, deboli e timorose siano umili, ma piuttosto l'umiltà è una vera comprensione del proprio peccato, la vera comprensione della grazia di Dio in Cristo, la vera comprensione di come Dio ci può usare per fare quello che vuole quando ci sottomettiamo a Lui. Ora questo ci porta ad un quarto sistema interiore, un quarto componente, una quarta attitudine spirituale, come l'abbiamo chiamato, un quarto motivo spirituale, ed è uno di cui si sente parlare moltissimo, ma è uno che è veramente, veramente essenziale. Mi sto riferendo a niente poco di meno che l'amore. L'amore, ed è proprio di questo che voglio parlare questa mattina. E ci sono così tanti modi di poter affrontare questo argomento, ma forse potrei affrontarlo in qualche modo partendo dal punto di vista del mondo in cui viviamo, in qualche modo dal contesto della cultura che ci circonda, che ha ridefinito quel termine in un modo veramente tragico. E per farlo, almeno per trovare un punto di partenza, guardate ad Efesini, capitolo 5. Efesini capitolo 5, questo è un buon punto di partenza per noi. Ovviamente il tema dell'amore è un tema enorme ed è trattato in numerosi luoghi nella parola di Dio, però cercherò di riassumere le cose e di trovare semplicemente un punto d'ingresso qui in Efesini capitolo 5. Versetto 1, siate dunque imitatori di Dio come figli amati. Ora, cos'è che significa essere imitatori di Dio? Ed ecco qui che arriva versetto 2, e camminate nell'amore. Quindi se volete imitare Dio, dovete camminare nell'amore, perché, così come ci dice Giovanni, Dio è amore. Quindi se volete essere veri figli di Dio, se volete manifestare il suo carattere, se volete imitare Dio, allora dovete camminare nell'amore, perché quello è caratteristico di Dio. Dio ha tanto amato il mondo, così come ci ricorda Giovanni 3,16. Come dice prima Giovanni, Dio è amore. Ed egli definisce l'estensione dell'amore di Dio nel versetto 2. Così come Cristo che ci ha amati ed ha dato se stesso per noi. Questa è la definizione più chiara e più precisa dell'amore che sia mai stata data in qualunque altra parte della scrittura, e sarebbe questa: che l'amore in ultima analisi è sacrificio di sé. Non è definito principalmente come un'emozione, non è definito principalmente come un sentimento, è un atto di dono, il donare se stessi, è un atto di sacrificio personale. Quando guardate a Dio e riconoscete che Dio vi ama, lo riconoscete in virtù del sacrificio che Egli ha fatto. Quindi il semplice flusso del testo è: imitate Dio, come? Camminate in amore. Com'è che viene definito l'amore? Viene definito da Cristo che ci ha amato ed ha dato se stesso per noi. In altre parole, la semplice caratteristica dell'amore è che esso dona, Dona e dona con magnanimità, dona in misure estreme, dona senza egoismo, dona senza alcuna preoccupazione per se stesso. È il sacrificio personale. E potrei anche aggiungere per voi che l'amore è il prodotto dell'umiltà. Ecco perché li metto insieme. Nessuno può amare in questo modo se è centrato su se stesso. Nessuno darà mai la propria vita, nessuno farà mai il sacrificio ultimo, per dirlo con le parole di Gesù, nessuno ha amore più grande di questo, che uno dia la sua, che cosa? La sua vita per i suoi amici. Volete definire l'amore? L'amore è sacrificale. L'amore è privo di egoismo. L'amore è il donare se stessi. E l'amore non è egoista. E questo può esistere o può trovarsi solamente nella vita di uno che è umile. Uno che è impegnato, come dice Filippesi 2, non a cercare le cose proprie ma le cose degli altri. Uno che considera il prossimo superiore a se stesso può fare quel sacrificio. Questo è l'amore biblico e solamente le persone umili possono veramente esercitarlo, perché soltanto le persone umili daranno se stesse per qualcun altro. L'umiltà non è un tratto della personalità, non va equiparata all'essere poveri o taciturni, non può essere equiparata al parlare piano o parlare con dolcezza, no, va equiparata al sacrificio privo di egoismo, dove qualcuno abbandona se stesso per il prossimo. Questo è l'amore che scaturisce dall'umiltà, e lì dove non c'è umiltà non ci sarà amore. Ora, l'umiltà, ricorderete, è il risultato di una vera comprensione di chi siamo e di chi Dio è. Quella è umiltà, quello ci umilia. Ecco perché Paolo disse in 2 Corinzi 12, io non mi paragono al prossimo o ad altri. Noi non siamo come coloro che si confrontano con se stessi, dice. Perché quello produce o produrrebbe il risultato sbagliato. Quando vi paragonate ad altre persone, potete sempre trovare una ragione per l'autoesaltazione, per l'elevazione personale. Quando però vi paragonate a Dio, siete abbassati ed umiliati. E da tutto quello, da quello svuotamento personale che Gesù dimostrò nella sua incarnazione, come dice Filippesi 2, può venire anche l'amore. Dio ha tanto amato che si è incarnato ed ha dato la sua vita. Egli umiliò se stesso fino a quell'amore. Ora, il nostro mondo, francamente, in generale non sa assolutamente nulla di questo. E voglio che seguiate questo testo e vi indicherò quello che dice e poi vi mostrerò nella cultura com'è che si manifesta. Notate il versetto 3, molto interessante. In questa conversazione sull'amore, egli dice immediatamente, né fornicazione, non lasciate fornicazione, né alcuna impurità, cioè fornicazione a proposito è porneia, peccato sessuale, fornicazione è di solito il modo in cui viene tradotta, ma è più grande di quello, o alcuna impurità, e quella parola significa semplicemente ogni altra forma di peccato sessuale, o cupidigia, che è ciò che si trova alle spalle del peccato sessuale, e qui non sta parlando di avidità di denaro, sta parlando di quella brama che si ha verso questo genere di male, che nessuna di queste cose sia neppure nominata tra di voi, come si conviene ai santi. Ora, perché tira fuori questo argomento? Perché nei versetti 1 e 2, in questa discussione così elevata sull'amore, in questa dimostrazione meravigliosa dell'amore, così come Cristo ci ha amato ed ha dato se stesso per noi, l'offerta e il sacrificio a Dio in odore soave, dalla gloria elevata dell'umiltà di Cristo che svuotò se stesso e da quell'espressione dell'amore in sottomissione allo scopo di Dio sulla croce per redimere i peccatori, egli scende nel fango della porneia, e di ogni altra forma di peccato sessuale e della brama che lo spinge. Perché? Perché tipicamente quella è la posizione o la visione del mondo dell'amore, giusto? Quella è la perversione del mondo. Quella è la definizione del mondo dell'amore. I versetti 4 e 5 vanno anche oltre quello. Non vi sia oscenità, quella in realtà è una parola che si riferisce all'indecenza, né discorsi sciocchi o stolti che ha a che fare con il parlare volgare di cose sessuali, che siano battute, volgari, e entrambe cose sono molto simili nel significato, che cose che non sono sconvenienti, dice, ma piuttosto con rendimento di grazia. Altre parole, stiamo parlando dell'amore e dall'improvviso scendiamo in questa terribile contraffazione che il mondo esercita nella categoria della sua ossessione sessuale. Questo è il sostituto dell'amore secondo il mondo. Quindi quando dite amore, tra virgolette, nel mondo di oggi, di che cos'è che state parlando veramente? Quando un ragazzo dice che ama una ragazza, che cos'è che chiede quell'amore? Se siete sposati e vi innamorate, quello giustifica il peccato sessuale. Se siete single e vi innamorate, allora quello giustifica il peccato sessuale. Se siete un uomo e vi innamorate o avete una relazione d'amore con un altro uomo, allora quello giustifica l'omosessualità. Se siete una donna e dite di avere amore per quest'altra donna, allora quello giustifica il lesbismo. È la perversione di questo mondo e tutte queste canzoni d'amore che sono senza fine e tutti questi programmi televisivi e questi film e tutta quella roba che continua a definire l'amore puramente in termini sessuali dimostra che questa è la corruzione del mondo della cosa vera, dell'amore vero. Permettetemi di fare un passo in più, ok? Di stimolare un pochino di più il vostro pensiero sul dove si trova la nostra cultura. La battaglia sull'aborto, per esempio, per mostrarvi quanto siamo immersi in questo falso amore, quanto siamo immersi nella definizione sessuale delle relazioni che ci circondano. Lasciate che vi parli un attimino dell'aborto, ok? La battaglia sull'aborto non riguarda i bambini. La battaglia sull'aborto non è una battaglia sul fatto se dovremmo uccidere o no i bambini, semplicemente per il gusto di ucciderli. Nessuno voterebbe mai la legalizzazione dell'uccisione dei bambini semplicemente per il gusto di ucciderli. L'unica ragione per cui le persone vogliono uccidere questi bambini è perché il problema non sono i bambini, ma il sesso. Questo è il punto di base. Se l'aborto non avesse nulla a che fare con il sesso, non sarebbe mai legalizzato. Ora, quando ero piccolo, la prima volta, sentii parlare del fatto che le cicogne portavano i bambini. E vi dico questo, se le cicogne portassero i bambini, nessuno legalizzerebbe l'aborto. Nessuno legalizzerebbe l'assassinio di quei bambini se le cicogne portassero i bambini. Però vedete, il problema di base è il sesso. Le persone pretendono di avere rapporti sessuali e il bambino concepito può essere una conseguenza sfortunata di quel rapporto sessuale. Quindi il problema non è il fermare il sesso, il problema è che cosa? Uccidere il bambino. Che cos'è che stanno cercando di dire? Non è che odino i bambini, non è neppure che odino i feti, non è che amino l'omicidio, è che vogliono il loro sesso fino a quel punto. Nella nostra società siamo disposti ad assassinare i più innocenti fra noi, disposti ad assassinare i più indifesi, disposti a far quello, e seguitemi, ok? Disposti a far persino quello di fronte all'istinto più forte di protezione che è la maternità. Quando una società può convincere la madre o una madre a giustiziare il proprio figlio, quella società ha un'influenza potente. Perché la maternità è istintivamente protettiva. È un miracolo di magia nera, di magia satanica. È un successo sconvolgente l'aborto. Non è un successo per coloro che odiano i bambini, non è quello il punto. È un successo per coloro che vogliono il sesso senza alcuna implicazione. Libero sesso significa che dobbiamo accettare la fornicazione. Non c'è niente di male in quello. Sesso libero significa che dobbiamo accettare l'adulterio. Significa che dobbiamo accettare l'omosessualità. Tutte queste cose devono essere ridefinite come espressioni onorevoli ed amorevoli. Finché c'è l'amore, sentiamo dire, va bene. E voglio solamente che capiate, fratelli, che tutto è per il sesso, tutto. E questo ha corrotto la nostra cultura fino al midollo. La famiglia, la casa, il luogo in cui si impara l'amore altruista è un disastro di promiscuità sessuale su ogni fronte. Abbiamo un'intera società che è orientata a prendere tutto quello che vuole senza alcun cuore per dare. Prenditi la tua soddisfazione sessuale, se non ti piacciono le conseguenze, uccidile. prendi. E poi se prendi l'AIDS, innalza la tua punizione affinché sia un simbolo di coraggio. Diventa un eroe. Prendi la tua attività sessuale e quando ti stanchi di colui o di colei da cui stai prendendo quell'attività, scartala e vai a prenderne un'altra. La nostra società è assolutamente ossessionata dal sesso. Ed insieme adesso muore qualunque comprensione normale e ragionevole del vero amore. Sono sicuro che riconosciamo veramente sempre queste cose. Io penso che si possa tornare, così come diceva Agostino, alla guerra tra la città di Dio e la città dell'uomo, e lì c'è una guerra culturale enorme, un conflitto culturale enorme, e la guerra infuria, ed è infuriata ancora oggi. Lasciate che vi dica una cosa, fratelli, la guerra che infuria tra la città di Dio, vale a dire il cristianesimo biblico, e la città dell'uomo, vale a dire il sistema satanico di questo mondo, lasciate che vi dica questo, ruota fondamentalmente attorno ad un'unica area, ed io credo che sia il sesso. Nell'ambito morale della nostra società, il conflitto riguarda quasi esclusivamente il sesso. Quell'unica cosa riassume tutte le aree più violente della battaglia tra i cristiani ed il mondo. L'aborto, la fornicazione, l'adulterio, il divorzio, l'omosessualità, persino il femminismo, sono tutte questioni sessuali. E sono tutte un assalto diretto all'amore. Satana ha una sorta di piano a 7 passi. Forse funziona più o meno così, ok? Primo passo. Il fine ultimo di Satana è quello di conquistare anime alla sua causa. Secondo passo. Un mezzo potente per raggiungere questo fine è la corruzione della società. Questo funziona particolarmente bene in una società di conformisti, di persone che sono guidate da altri. Dopotutto, una buona società è semplicemente una società che rende facile essere buoni. Anche il corollario satanico è vero che una cattiva società rende facile essere cattivi. Quindi, in altre parole, ciò che significa è che dove c'è una società di conformisti che tendono tutti a seguirsi gli uni gli altri, dove ci sono alcune influenze singolari dominanti come i media e tutto il resto, allora potete controllare l'intera cultura. Quindi tutto ciò che Satana deve fare è rendere una cattiva società un luogo in cui fare il male è facile. Ed è così che funziona in America. È facile essere cattivi perché abbiamo una società che è cattiva, che è brutta. Cosa intendo dire con questo? Che tolleriamo la malvagità, l'impietà. Non solo la tolleriamo, ma la eleviamo ad uno status di libertà. Terzo passo, il mezzo più potente per distruggere la società è distruggere un elemento fondamentale della società, che sarebbe la famiglia. Lì dove si impara l'amore sacrificale. L'unica istituzione in cui possiamo imparare l'altruismo su base quotidiana, dobbiamo frantumarla semplicemente a brandelli. Quarto passo, la famiglia viene distrutta distruggendo il matrimonio. Quinto, il matrimonio viene distrutto allentando la sua colla, la fedeltà sessuale. Sesto, la fedeltà viene distrutta dalla rivoluzione sessuale. È semplicemente così che funziona la cosa. La rivoluzione sessuale molto probabilmente si mostrerà essere la rivoluzione più distruttiva della storia. Molto peggio di qualunque altra rivoluzione io conosca. Molto più di qualunque rivoluzione politica, molto più di qualunque rivoluzione militare, la rivoluzione sessuale ha distrutto questa nazione. Eravamo sempre preoccupati della Russia, eravamo sempre preoccupati del mondo della cortina di ferro, eravamo sempre preoccupati di armarci, delle guerre stellari, potenze militari, armamenti, armi nucleari, la bomba all'idrogeno. Eravamo preoccupati di queste cose qua. E qui stavamo avendo una rivoluzione che di fatto ha distrutto la nostra società in un modo in cui nessuna bomba avrebbe mai potuto farlo. Perché ha distrutto le sorgenti della vita. Siamo stati portati al relativismo morale ed il sesso ha avuto la meglio. La rivoluzione sessuale è la pretesa che siamo liberi di fare qualunque cosa vogliamo sessualmente e quella è la questione impellente nella città dell'uomo della nostra cultura. La misura in cui quel sistema satanico si spingerà per la libertà di commettere peccato sessuale non si vede da nessuna parte meglio che negli aborti. Leggiamo di omicidi, leggiamo continuamente di uccisioni, però ricordate semplicemente questo, il 99% di tutti gli omicidi negli Stati Uniti sono aborti. Ecco quanto vogliamo la nostra libertà sessuale. Le persone sono disposte ad assassinare per mantenerla. Come disse un autore, l'aborto è la disponibilità ad uccidere per amore della disponibilità a copulare. Questo è quanto? Quindi siamo qui, in questa società, e ci troviamo a ridefinire l'amore in relazione alle sue pretese sessuali e alle sue libertà sessuali, e nulla potrebbe essere più lontano da una corretta comprensione. Difatti, in effetti è esattamente quello che Efesini 5 si aspetta, che invece della cosa vera, il mondo arriverà e sostituirà l'immoralità, l'impurità, la brama dominante, l'oscenità, discorsi sciocchi o stolti, battute volgari, tutto il parlare sporco che accompagna una cultura orientata al sesso. Ora, la domanda viene a noi, questa società egoista e sessuale ha un bisogno disperato di vedere il vero amore, dov'è che lo vedranno? C'è solamente un posto in cui lo vedranno, che sarebbe in noi. Andiamo a Giovanni 13, questa era solamente un'introduzione. Giovanni 13 è veramente ciò di cui dobbiamo parlare. Probabilmente abbiamo passato un po' troppo tempo su quello, però volevo che capiate dov'è che si trova questa società. E questo è uno di quei grandi brani della scrittura. Ricordo ancora la domenica in cui predicai su questo brano, probabilmente, non so, 22-23 anni fa, da quando sono venuto qui l'ho predicato solamente una sola volta, ed eravamo lì nella cappella, ed ebbe un effetto profondo su di me, un effetto profondo sulla nostra chiesa, ed ebbe perfino un effetto profondo al di là delle mura della nostra chiesa, mentre il messaggio in qualche modo andò oltre la chiesa, mi fu chiesto di andare in vari posti, di predicare proprio questo stesso capitolo. È una profonda intuizione all'interno di questo motivo spirituale di cui c'è tanto bisogno di capire l'amore, questa attitudine spirituale così essenziale che il nostro Signore affronta proprio qui. Quindi cominciamo dal versetto 1. Ora, prima della festa della Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine, o fino al limite, al massimo, alla perfezione. Gesù si trovava proprio sull'orlo di un'esperienza veramente, veramente terribile. Erano lì radunati insieme questi discepoli nella stanza al piano di sopra. Quella era la sera finale nella quale Giuda compì il suo tradimento terribile contro il Signore ed uscì per tradirlo. Tutto quello emerge in questo capitolo. E questi discepoli ottusi, centrati su se stessi, stavano discutendo su chi di loro sarebbe stato il più grande nel regno, ed in mezzo al tradimento di Giuda, in mezzo alla disgregazione di questi discepoli che si stavano allontanando dal Signore verso i loro scopi ed obiettivi egoistici, qui c'era Giuda che stava per tradirlo e c'erano i discepoli in questo brutto dibattito su chi di loro sarebbe stato il più grande, e tutti loro, certamente senza alcuna considerazione per ciò che il Signore stava per affrontare, anche se egli aveva detto loro appena prima di questo momento che doveva morire, così come il chicco di grano che cade nella terra, ed erano indifferenti a tutto quello, preoccupati del proprio percorso. Ed è proprio in quell'ambiente che li renderebbe quanto più sgradevoli possibile a qualunque normale sentimento umano, che ci viene detto che egli li amò, amò i suoi che erano nel mondo, e li amò al massimo. L'amore di Gesù verso i suoi non è condizionato. Egli li ama al massimo nel momento della loro più brutta indifferenza. E nel versetto 2 comincia un po' a dispiegarsi la dimostrazione di questo amore, ed è come se il versetto 1 identificasse il soggetto del capitolo, e il soggetto è com'è che Gesù ama, com'è che Gesù amò, e questa è la storia. Durante la cena, il diavolo, avendo già messo nel cuore di Giuda Iscariota, che significa proveniente dalla città di Keriot, figlio di Simone, di tradirlo, il diavolo aveva già fatto la sua opera, aveva catturato il cuore non convertito di Giuda, lo aveva già preparato per il tradimento, e Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, questo è molto importante, in mezzo a tutto questo in realtà non ci fu alcun timore da parte di Gesù. Il tradimento doveva venire, l'esecuzione doveva venire, però Gesù sapeva, alla fine dei conti, che era venuto dal Padre e che sarebbe tornato là, nonostante tutto questo. Certamente nel giardino agonizzò davanti alla realtà che avrebbe dovuto essere separato dal Padre e doveva portare il peso della colpa per il peccato, e tutto quello produsse un sudore che per così dire, era come grosse gocce di sangue. Non c'era alcun dubbio sull'agonia che ricevette, ma non c'era alcun timore riguardo a come sarebbe andata a finire. Gesù sapeva come sarebbe andata a finire, era venuto da Dio nella sua incarnazione, sarebbe tornato a Dio. Naturalmente pregò a quel fine, in modo così magnifico, nel capitolo 17. Si alzò, dice il versetto 4, da tavola, e depose le sue vesti. Si tolse il mantello esterno, probabilmente rimase scoperto fino alla vita, con soltanto gli indumenti discreti e modesti portati intorno alla vita. Le sue gambe forse erano scoperte e la parte superiore del suo corpo era scoperta, mentre si chinò, prese un asciugatoio, un asciugamano, dice il testo, e se lo cinse, si mise un asciugamano intorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel bacino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano del quale era cinto. Questa è una delle più grandi scene della vita del nostro Signore. C'è qualcosa che dovete sapere? Era consuetudine, era tradizionale, ma più ancora era necessario lavarsi i piedi prima di partecipare ad un banchetto, perché in quei giorni le persone portavano sandali, indossavano sandali e a volte non avevano altro che i piedi nudi. E quando si arrivava ad un banchetto era solamente appropriato che ti lavassi i piedi, perché o erano impolverati se il tempo era asciutto, oppure erano infangati se era bagnato. E siccome la gente faceva cene prolungate che andavano avanti per buona parte della serata, sarebbe stata una mancanza di riguardo veramente terribile avvicinarsi ad un'occasione del genere senza avere i piedi puliti. Ed era anche consuetudine rimanere sdraiati a tavola, in altre parole si stavano un po' in qualche modo adagiati, e quello poteva essere estremamente spiacevole se la tua testa si trovava vicino ai piedi dell'uomo accanto. Era quindi appropriato nell'antichità che ci fosse il lavaggio dei piedi, e chiunque fosse lo schiavo più basso nella scala sociale riceveva quel compito. Ovviamente non era un lavoro per cui ci si metteva in fila, non era il lavoro più popolare, ma era il lavoro per lo schiavo più basso nel rango. A quanto pare, in questa stanza al piano di sopra, che il Signore ed i suoi discepoli avevano affittato o preso in prestito per quella sera, per consumare la loro cena pasquale a Gerusalemme, non c'era alcun servo del genere disponibile, e nessuno dei discepoli, in una discussione su chi sarebbe stato il più grande nel regno, si sarebbe mai messo a fare una cosa del genere. Nessuno di loro voleva mettersi in una posizione, in qualche modo, in una posizione di umiltà, per timore di poter perdere quella discussione, o perdere terreno sulla discussione, quindi nessuno lo fa. E quindi il Signore lo fa. Sta aspettando e nessuno si propone. Allora lui si toglie la tunica esterna, si mette l'asciugamano intorno alla vita, versa dell'acqua in un bacino e si mise a lavare i piedi dei discepoli. Proprio mentre cominciò arrivò a Simon Pietro, e Pietro disse cose degne di nota, che avrebbe dovuto dirle o meno, non lo sappiamo, però dovete tenere a mente che Pietro parlò non solamente per se stesso, ma era veramente il portavoce degli altri. Quando parlò forse non stava parlando unilateralmente, ma in qualche modo articolò un po' il consenso generale, quindi venne da Simon Pietro, e deve esserci stato un certo silenzio nel mentre egli iniziò questo processo, il re della gloria che compiva questo compito fra i più sporchi e servili. Arrivò Pietro e Pietro gli disse: Signore, tu vuoi lavare i miei piedi? E sono certo che parlò anche per gli altri. Non dovresti fare questo, Signore? Gesù rispose e gli disse: tu non sai ora quello che io faccio, ma in seguito lo capirai. Cosa intendeva dire? Pietro ancora non stava comprendendo la condiscendenza, ancora non stava comprendendo lo svuotamento di sé di Filippesi 2, ancora non stava comprendendo, non comprendeva quanto in basso Gesù sarebbe sceso. Tu pensi che questo sia qualcosa? Non capisci niente ancora. Aspetta di vedere quello che farò tra pochi giorni. Quando andrò alla croce e risorgerò. Quando sarò sepolto in una morte ignominiosa, in una tomba comune, per te. Non comprendi ancora la mia umiliazione, ma la comprenderai. E Pietro gli disse, Pietro non era contrario neppure a comandare a Dio, lo noterete proprio qui, Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Ragazzi, era un personaggio audace, non è vero? Sta parlando al creatore dell'universo, al Signore sovrano, e gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. E c'era una parte di quello che è in un certo senso ammirevole, no? Voglio dire, stava semplicemente dicendo: non è giusto. Tu sei il perfetto, tu sei colui che è senza peccato, tu sei il Signore, Maestro, non è giusto, non ti lascerò fare questo. E Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai parte con me. E ovviamente Gesù qui sta parlando spiritualmente. E sta dicendo, ascoltami Pietro, non dirmi di non lavarti i piedi, perché spiritualmente, se io non ti lavassi, tu non avresti alcuna relazione con me. Questo è un simbolo di quel lavaggio. Se io non ti lavo, tu non avrai mai parte con me. Non so se Pietro abbia veramente afferrato la cosa, non sono certo che Pietro sapesse veramente che cosa intendesse dire con quello, era un'affermazione di grande valore spirituale che Pietro doveva avere il suo cuore lavato da Cristo, altrimenti non avrebbe avuto alcuna relazione con Dio. Non sono certo che Pietro lo saprebbe, ma dice, se non ti lavo non avrai alcuna parte con me. Ed io amo il volto a faccia di Pietro, versetto 9, Simon Pietro gli disse, Signore, non soltanto i piedi ma anche le mani ed il capo. Io voglio questa relazione con te, fammi il bagno! Di nuovo, questo mette in evidenza il fatto che i discepoli non avevano le idee chiare, stavano ancora cercando di capire che cosa mai stesse accadendo. Erano arrivati alla convinzione che Gesù fosse il Cristo, il figlio del Dio vivente, Pietro l'aveva detto, sapevano che era il Signore, conoscevano il racconto della sua nascita virginale, conoscevano la sua potenza dimostrata nei miracoli, e erano lì quando camminò sull'acqua e calmò la tempesta, sapevano che egli era il Dio creatore, lo sapevano, e gli disse loro che doveva morire, disse loro che sarebbe risorto in 3 giorni, disse loro che come un chicco di grano sarebbe caduto in terra e sarebbe morto ed avrebbe portato frutto, disse loro che avrebbe perso la sua vita per riprenderla di nuovo, disse loro tutto questo. Sapevano che egli era venuto per uno scopo salvifico, sapevano che il figlio dell'uomo era venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, sapevano che era venuto come un agnello sacrificale, sapevano che era l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, sapevano tutto quello, ma in qualche modo non riuscivano a mettere il tutto insieme e non erano ancora capaci di accettare l'esecuzione di Cristo sulla croce. E così, nella semplicità di quello che Pietro poteva aver compreso o meno, il Signore disse che se io non ti lavo, tu non avrai parte con me. Ed egli disse allora, lavami, voglio aver parte con te. Ma Gesù gli disse, e questo è l'insegnamento ulteriore spirituale, colui che è stato lavato non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ma è tutto pulito, tutto netto, e voi siete netti, ma non tutti voi. Cosa sta dicendo Pietro? Non ho bisogno di lavarti da capo a piedi? L'ho già fatto. Cosa vuoi dire? Sei già stato salvato, Pietro. Quella è l'implicazione spirituale, no? Non ho bisogno di lavarti di nuovo, non hai bisogno di un bagno, hai solamente bisogno di lavarti i piedi. E questa è una verità spirituale veramente meravigliosa. Come cristiani abbiamo un solo lavaggio e molti lavaggi dei piedi, giusto? C'è un momento in cui siete stati purificati da capo a piedi, quando siete stati salvati, quando avete sperimentato il lavacro della rigenerazione, così come la chiama Paolo. C'è stato un momento in cui siete stati pienamente purificati, ma mentre camminate attraverso questo mondo avete bisogno di quel lavaggio costante di quei piedi che raccolgono la polvere e la sporcizia di questa società decaduta. Pietro non ha bisogno di un altro bagno, e questo afferma il fatto che Pietro era genuinamente convertito, genuinamente rigenerato, genuinamente purificato e lavato dal suo peccato. Ma aveva solamente bisogno della costante purificazione dei piedi. Questa è un'analogia bellissima. Noi che veniamo a Cristo siamo stati lavati da capo ai piedi, per così dire spiritualmente, siamo stati lavati, purificati completamente, i nostri peccati sono stati completamente lavati via, ma mentre camminiamo in questo mondo abbiamo bisogno della costante confessione, del ravvedimento e della purificazione giorno per giorno affinché i nostri piedi rimangano puliti, così che noi possiamo continuare ad aver parte all'avanzamento di Cristo nel suo regno glorioso. Poi al versetto 11, poiché egli sapeva chi era colui che lo stava per tradire, per questo disse non tutti voi siete puliti. C'era uno in quel gruppo che non era netto, c'era un discepolo che non era stato ancora convertito, c'era un discepolo che non era stato salvato. Chi era? Giuda. Gesù disse di lui, uno di voi è un diavolo. Non fu mai veramente un vero credente, non fu mai convertito, non fu mai autentico. Pietro, egli dice, tu sei pulito? Non tutti però siete puri, puliti. Perché ce n'era uno che lo avrebbe tradito. Così al versetto 12, quando dunque ebbe lavato loro i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti e si fu rimesso a tavola, aveva finito con tutti i piedi lavati. 24. Non riesco nemmeno ad immaginare che cos'è che provassero i discepoli mentre il Signore li lavava i piedi, guardandolo lì e vedendo lui lì che li lavava i piedi. Quando ebbe finito tutto, si rimise la tunica, mise la cintura, si sedette a tavola e disse loro, eccolo qui, ok? Sapete quello che ho appena fatto? Capite questo? Voi mi chiamate maestro e signore? E dite bene, perché lo sono. Ma se dunque io, il Signore ed il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete che cosa? Far cosa? Lavarvi i piedi gli uni degli altri. Perché io vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate così come io ho fatto a voi. Vedete, il versetto 16 dice: in verità vi dico, il servo non è maggiore del suo padrone, né colui che è mandato è maggiore di colui che lo ha mandato. Però se sapete queste cose, siete beati persino se le fate. Ora, ascoltatemi, ok? Lasciate che metta il tutto insieme. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, egli li amò fino alla fine, al massimo. In che modo dimostrò loro quell'amore? Dimostrò loro quell'amore umiliandosi? Dimostrò loro quell'amore umiliandosi fino al compito più basso, più sporco, più indesiderabile: lavare i piedi sudici di discepoli centrati su se stessi. E sarebbe andato anche oltre quello, e sarebbe persino morto sulla croce per loro, portando il loro peccato, inclusi i peccati dell'indifferenza e dell'egoismo. E diede loro quindi una profonda lezione oggettiva sul come agisce l'amore. Li amò fino alla fine, al massimo. E qual è il massimo? Il sacrificio altruista, l'umiliazione. Andare incontro ai bisogni, al livello più basso, persino a dare la propria vita per i propri amici. Ora, l'applicazione di questa grande lezione arriva giù nei versetti 34 e 35. Vi do un nuovo comandamento, dice. Giuda se n'era già andato. Un nuovo comandamento vi do, che voi vi amiate gli uni gli altri. Questo è il comandamento nuovo, ok? E qualcuno dice: però come? Così come io vi ho amato. Com'è che li avevo appena amati? Facendo che cosa? Lavando loro i piedi. E di nuovo vi ricordo che l'amore non è una sorta di impulso emotivo, non è una sorta di sentimento, non è una sorta di attrazione terrena. L'amore è semplicemente, indipendentemente dai sentimenti, dalle emozioni, dall'attrazione, l'amore è semplicemente andare incontro al bisogno di qualcuno fino al punto del sacrificio di sé. È umiliare se stessi per un'espressione che risponde ad un bisogno. Quindi vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, così come io vi ho amato, anche voi vi amate gli uni gli altri. Dobbiamo amare nello stesso modo? Ascoltatemi cari, è così semplice, tutto riguarda l'essere altruisti, e ve lo dico, questo va controcorrente rispetto ad ogni singola cosa nella nostra società, non è vero? Va controcorrente rispetto a tutto? Questa è la cultura più egoista sulla faccia della terra? Forse la cultura più egoista di sempre, totalmente assorbita da se stessa, che parla d'amore e non ne capisce assolutamente nulla. Vede l'amore come il prendere, 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 e lo definisce prevalentemente come il sesso. Come potranno mai vedere la realtà? Oh, versetto 35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Se siamo il corpo di Cristo, e lo siamo, se dobbiamo manifestare la virtù e la caratteristica di Cristo ed arrivare alla pienezza della misura della statura di Cristo, se dobbiamo veramente dimostrare la piena conoscenza del Figlio di Dio, se dobbiamo essere conformati alla sua immagine, se dobbiamo essere come Lui, allora dobbiamo dimostrare l'amore con cui Egli ha amato. E questo significa che dobbiamo sacrificarci gli uni gli altri per gli uni gli altri. E questo potrebbe significare il lavaggio dei piedi, potrebbe significare il dare la propria vita. E non intendo necessariamente il dare la vita nella morte, potrebbe significare dare la vita nella vita. State amando? State amando al punto da essere desiderosi di umiliarvi il più velocemente possibile per andare incontro al vero bisogno di qualcun altro? Siete disposti a sacrificare ciò che avete, ciò che siete, i vostri progetti, il vostro tempo, il vostro denaro per il bisogno di qualcun altro? State amando così? State amando fino al punto del lavaggio dei piedi? State amando fino al punto di di quell'amore più grande che nessuno ha se non il dare la propria vita per i propri amici? Una delle lettere più, credo, più incoraggianti che abbia mai ricevuto, deve essere nella lista di quelle memorabili perché la ricordo così vividamente, venne da una ragazza che era studentessa alla USC e stava insegnando qui in una delle classi della scuola domenicale. Mi scrisse questa lettera e disse: ho una classe di bambine dell'età delle elementari, e disse, e continuavo a ripetermi che le amavo, che amavo i loro piccoli riccioli, amavo i loro piccoli sorrisi, amavo i loro bei vestitini, e amavo semplicemente il fatto che fossero dolci bambine. E poi un giorno disse tutto questo, in una lettera, ok? Disse questo: arrivai a rendermi conto che stavo passando circa 10 minuti per preparare la mia lezione. E mi resi conto che non le amavo affatto, perché non stavo facendo alcun sacrificio per portar loro il dono più grande che potessi portar loro, che era la verità della parola di Dio. E disse: mi misi in ginocchio davanti a Dio, confessai il mio atteggiamento privo d'amore. Avevo sentimenti emotivi verso quelle dolci bambine, ma non le amavo veramente. Disse: amore significa prepararmi diligentemente per dar loro il mio meglio, anche se quello significa che non potevo andare alla partita di football o a qualche altra attività del campus. Ebbene, ora ci troviamo nella categoria della vera cosa, vero? È esattamente questo quello di cui stiamo parlando. L'amore biblico non è chimica, non è un interesse comune, non è un impulso, non è un'emozione, è sacrificio di sé. E quando voi amate così, ed io amo così, la Chiesa sarà simile a Cristo ed il mondo saprà che apparteniamo a Dio. Miei cari, lasciate che ve lo dica, ok? Dobbiamo dimostrare l'alternativa. Non possiamo seguire lo stesso corso che stanno seguendo loro. Non possiamo trasferire l'amore nella categoria sessuale e cancellarlo del tutto. Non possiamo distruggere la famiglia, distruggere i matrimoni e tutto il resto e sperare di trasmettere la vera realtà di ciò che è l'amore. L'amore è il sacrificio di sé. Forse la vostra vita, il vostro matrimonio, la vostra casa non sono tutto ciò che in un qualche mondo di fantasia vorreste che fosse, ma sono il luogo in cui praticherete ed insegnerete l'amore altruista. In conclusione, ci sarebbe altro da dire, ma non c'è tempo. Prima Giovanni 3, giusto per riassumere il tutto, ok? Passiamo dal Vangelo di Giovanni all'Epistola di Giovanni. Prima Giovanni 3,14. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. È così che possiamo dimostrare il fatto che siamo stati salvati. È così che, come diceva Giovanni 13,35, dimostriamo il fatto di appartenere a Dio attraverso l'amore, perché amiamo i fratelli e colui che non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è un omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé, ma da questo abbiamo conosciuto l'amore, che egli ha dato la sua vita per noi e noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma che cosa significa? Cioè, voglio dire, significa che devo uccidermi? No, che dite di questo? Versetto 17: ma se qualcuno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello nel bisogno e gli chiude il cuore, come dimorerà mai in lui l'amore di Dio? È semplice come andare incontro ad un bisogno. Con il proprio tempo, i propri beni, i propri soldi, con istruzione spirituale, con il discernimento, con la preghiera, con qualunque altra cosa. Figlioli, versetto 18, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti ed in verità. L'amore? Un'attitudine spirituale, motivante, essenziale nel sistema del corpo di Cristo. Bene, preghiamo. Padre, ti ringraziamo questa mattina ancora una volta per la ricchezza della tua verità. Signore, ti ringraziamo per questa grande realtà, Romani 5,5, che l'amore di Cristo è stato sparso nei nostri cuori. Oh, com'è meraviglioso sapere che questo amore che ha richiesto da noi è in noi e deve soltanto essere manifestato. E a questo fine noi preghiamo che in ogni vita tu sia glorificato. Per amor di Cristo preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.